Radio 3 Mondo.
Buongiorno da Anna Maria Giordano e bentornati all'ascolto di Radio 3 Mondo. Come diceva Pietro del Soldà, certamente domani torneremo a Gerusalemme, nel cuore della città e della questione internazionale per antonomasia. Riprenderemo domattina il filo delle notizie e del racconto della storia in corso con le pagine della stampa estera, innanzitutto durante la nostra rassegna alle 6:50 e poi alle 11 proveremo ad allargare lo sguardo all'intera regione Medio Oriente, andando dall'Iran all'Egitto, dalla Turchia all'Arabia. Ma oggi ce ne andiamo in Africa, invece, per fare un viaggio in un paese che non c'è, per portarvi in un luogo un po' più appartato, diciamo, della ribalta internazionale, anzi che è proprio fuori dalla ribalta. È un paese che non c'è, nel senso che non è riconosciuto dalla comunità internazionale. A 30 anni dalla sua autoproclamazione andremo nel Somaliland, nel piccolo Somaliland che ha ottenuto ciò che la vicina Somalia non è riuscita a fare per anni. Lo raccontano i giornali stranieri, lo hanno fatto negli ultimi mesi sia il settimanale tedesco Spiegel che quello britannico Economist. Un paese che ha stabilito la pace sembra aver scacciato anche con successo il terrorismo. Agli occhi del mondo, con i suoi 3,5 milioni di abitanti, apparterrebbe alla Somalia, uno stato nel Corno d'Africa dove pirati e milizie terroristiche lottano da anni per il potere con politici corrotti e bande armate, spesso l'abbiamo raccontato a questi microfoni. Ma mentre non si vede la fine della guerra civile in Somalia, la pace invece regna nel Somaliland. Come è possibile? Sarà la nostra domanda di oggi, e l'ambizione è quella di farvi scoprire una zona del mondo, un'area in cui pure si giocano ancora tanti fattori di storia passata, presente e futura. Prima però ancora di andare in Somalia, scenderemo lungo tutto il continente africano fino ad arrivare in Sudafrica, fino alla terra degli Zulu. Lì i circa 11 milioni di Zulu, il maggior gruppo etnico del Sudafrica, hanno finalmente un nuovo re, potremmo dire. È il figlio maggiore del sovrano Zia Welitini, che è defunto di recente. La sua proclamazione è avvenuta attraverso una lettura testamentaria trasmessa in televisione fra le proteste di altri pretendenti potenziali, sospetti di avvelenamento della regina che lo aveva sostituito e accuse di falsificazione di un testamento regale, niente meno. Insomma, una storia che ci porta davvero molto indietro nel tempo, ma anche in un paese come il Sudafrica, in cui gli Zulu sono il più grande gruppo etnico, rappresentano un quinto dei 60 milioni di abitanti del paese, il cui sovrano in realtà ha un peso politico che, come vedremo, non è esattamente irrilevante. Dalla piazza virtuale Giulia De Luca suggerisce subito due hashtag da seguire: Zulu Royal Family, ovviamente, e poi Somaliland. Voi scriveteci un SMS o un messaggio WhatsApp al 335-5634-296. Questi suoni ci portano proprio direttamente laggiù, tra gli Zulu. Le immagini che accompagnano questi suoni sono dei reggimenti Zulu guidati da donne che scortano il corpo della defunta regina reggente Mantombi Dlamini Zulu al palazzo Kangela a Nongoma. E proprio dopo la morte della regina appena insediata si è scatenata appunto una guerra di potere, potremmo definirla. Certamente può darci immediatamente un'opinione su questo Valentina Giulia Milani, collegata con noi. Buongiorno.
Buongiorno Anna Maria, buongiorno alla redazione e a tutti gli ascoltatori.
Valentina Giulia Milani è una giornalista che collabora con Africa Rivista, che si è occupata della vicenda in queste ore, in questi giorni, e dunque davvero forse è il caso di riassumere questa vicenda, la storia recente di questa Royal Family.
Sì, certo, è una vicenda sicuramente interessante che comunque apre degli squarci sulle dinamiche che caratterizzano la famiglia reale Zulu. Dunque, il re Zewe Letini è morto lo scorso 12 marzo per complicanze legate al diabete e al Covid. Lui regnava da ben 50 anni ed è morto all'età di 72 anni. La regina Manfombi, sua moglie, è morta solo un mese e mezzo dopo, il 29 aprile, all'età di 65 anni. Il fatto è che è morta per una malattia non specificata dopo una settimana di ricovero. Le ultime volontà espresse dal re Zewe Letini, che sono state esplicitate durante la lettura del testamento, prevedevano che la famiglia reale avrebbe dovuto osservare 3 mesi di lutto, durante i quali la reggente sarebbe stata proprio Manfombi, reggente ad interim, perché si pensava e era quasi certo che poi il re identificato e favorito per la successione sarebbe stato il figlio primogenito di Manfombi, nato appunto dal matrimonio di Manfombi, che è la terza moglie del re defunto. Misuzulu ha 47 anni. Il problema è che da subito, immediatamente dopo la lettura del testamento, sono iniziate una serie di mosse all'interno della famiglia reale che hanno fatto pensare che dietro alla morte della regina ci fossero dei complotti. Queste sono tutte supposizioni, non sono fatti accertati, il complotto non è accertato, è stato messo in luce dalla stampa sudafricana, perché comunque immediatamente dopo la lettura del testamento le figlie del re defunto, nate dal primo matrimonio del re, avevano ingaggiato un esperto di calligrafia per attestare che la firma del testamento fosse falsa. Ma una mossa ancora più clamorosa è stata fatta dalla loro madre, prima moglie appunto del re defunto, che è stata poi scalzata da Manfombi. La madre, la prima moglie, cosa aveva fatto? Ha portato la sua lotta all'alta corte nazionale Zulu, dove ha chiesto il 50% del patrimonio, ma soprattutto ha chiesto il riconoscimento come unica moglie legale del re, chiedendo a suo tempo di fermare l'incoronazione della reggente Manfombi, che era ancora in vita. E la moglie appunto rivendicava il fatto di essere la prima moglie sposata con il re nel 69.
Valentina Giulia Milani, fermiamoci un attimo, perché già così sembra di essere in un libro di fiabe.
Sì,
dunque una Royal Family molto lontana nel tempo e nello spazio, ci appare. Stiamo parlando degli Zulu, in Bantu vuol dire gente del cielo. Stiamo parlando di un re, il sovrano, che è morto, che aveva ben 6 mogli, 28 figlie e figli, insomma, quindi parliamo di una famiglia piuttosto allargata. Ma perché dovrebbe interessarci la sorte di questo gruppo etnico, che abbiamo detto essere molto rilevante nel paese, che ha fatto comunque il bel e cattivo tempo sia con i governi razzisti dell'apartheid, sia poi con i governi guidati da ANC, anche con Mandela? Perché e in cosa consiste la loro autonomia, cosa hanno a che fare, ecco, con i soldi, con la terra del posto in cui stanno?
Certo, significativo per la disputa è sicuramente il destino dei beni del re e la grande terra appunto posseduta dal popolo Zulu. Bisogna pensare che il re Zulu è l'unico fiduciario del 30% della terra che è posseduta in un trust nella provincia di KwaZulu Natal, che è la provincia dove vivono gli Zulu. Si parla di 28.000 chilometri quadrati di terra che sono stati ottenuti grazie a un accordo che la famiglia reale aveva sottoscritto nel 90 proprio con il governo dell'apartheid. Quindi il re Zulu non ha una posizione costituzionale, ma nel KwaZulu-Natal è riconosciuta la sua autorità tradizionale, infatti lì si dice che regna ma non governa, però ha un'enorme influenza morale sugli 11 milioni di Zulu che abitano il territorio, che quindi sono una larghissima fetta della popolazione sudafricana. Gli ha inoltre riconosciuto il ruolo di colmare il divario tra i costumi tradizionali e la democrazia moderna. E la Casa Reale riceverebbe un budget annuale di circa 5 milioni di dollari dal governo sudafricano e dai contribuenti, oltre a gestire delle mandrie molto cospicue di bovini, quindi sicuramente l'interesse è enorme all'interno della famiglia reale.
Valentina Giulia Milani, intanto noi diciamo a chi ci ascolta che dalla piazza virtuale arriverà il link con un sito che racconta proprio la storia degli Zulu, appunto su un sito internet dedicato esclusivamente a loro. Mentre per seguire le notizie sull'attualità potrebbe essere utile andare sul canale di notizie che si concentra in particolare su Africa e Sudafrica e gli NCA. Ma torniamo allora agli Zulu e al loro valore simbolico, ma non solo dal punto di vista culturale, come diceva, dal punto di vista della gestione dei patrimoni. Hanno avuto però anche voce in capitolo, in particolare il sovrano defunto, voce in capitolo su una questione torna ciclicamente, che riguarda molti paesi, anche africani, quella dell'immigrazione. Pulci e formiche da cacciare dal regno degli Zulu, così le definiva Zewu Eliltini gli immigrati.
Sì, è proprio così. Zewu Eliltini era una figura molto contraddittoria e appunto si era schierato apertamente contro gli stranieri e gli immigrati, quindi è stato definito da molti come un reggente xenofobo. Lui aveva dichiarato che a suo avviso era colpa degli immigrati se era aumentata l'anarchia nel paese. Inoltre ha anche espresso delle posizioni omofobe, ha anche affermato che le punizioni corporali contro gli studenti erano da adottare, da seguire. Insomma, lui è stata una figura contraddittoria, perché già con il regime dell'apartheid, comunque la famiglia reale ha sposato anche determinate cause dell'apartheid, e questa cosa è poi proseguita negli anni ed è stata un po' esasperata dalla figura di questo re che poi è morto dopo 50 anni di regno.
Leggiamo un messaggio che ci è appena arrivato. Fiabe, a me sembra Shakespeare in salsa Zulu, e effettivamente ha molto di shakespeariano la vicenda della famiglia reale Zulu. Prima di salutarci, Valentina Giulia Milani, ancora una previsione, per quanto possibile, appunto in uno scenario che abbiamo verificato essere piuttosto complesso. Insomma, dobbiamo immaginare questa successione che avviene in diretta TV e che vede intervenire direttamente i potenziali aspiranti, vede mettere in scena insomma una guerra. Quale potrà essere il futuro, e soprattutto qual è stata la reazione del governo sudafricano?
Allora sì, durante i funerali appunto c'è stata questa reazione ritenuta anche esagerata di un principe che è stato anche portato via dalla sicurezza, perché si è opposto comunque a quello che poi è stato deciso in seguito alla lettura del testamento della regina, che prevedeva appunto che salisse, e quindi è attualmente al trono, il primogenito Misuzulu. Ovviamente, come ha detto un giornalista sudafricano, questo ha aperto uno squarcio appunto sulle dinamiche della famiglia reale, sui retroscena, e questo giornalista ha detto che quando ci sono successioni al trono, ecco che si scatena il peggio della famiglia reale. Ad ora il re c'è. Sicuramente rimangono aperte tantissime questioni che si intrecciano anche a decisioni annunciate a suo tempo dal governo sudafricano, per esempio l'annunciata riforma agraria del 2018, dove si prevedeva, in base alla quale si prevedeva una ridistribuzione delle terre proprio per espropriare, senza però indennizzo, i proprietari terrieri bianchi, in base alla divisione che era stata fatta con l'apartheid, ma già lì il re defunto, il re Zulu, si era opposto apertamente, dicendo che era pronto ad andare alla guerra se le terre fossero state ridistribuite. Quindi queste sono questioni che rimangono aperte e che purtroppo rimarranno aperte anche in futuro, essendo la posta in gioco molto alta.
E direi, Claudio da Verona scrive: ma questa popolazione riceve soltanto o anche dà qualcosa allo Stato sudafricano?
Allora, diciamo che riceve tanto, infatti il regno del re defunto è stato caratterizzato comunque da una gestione dettata dai propri interessi e sicuramente ha, appunto, avendo un potere molto forte su una larga fascia della popolazione, potrebbe anche giocare ruoli positivi in vista di risvolti nel paese. Però la famiglia reale è purtroppo chiaro che gestisce il potere e le dinamiche in base ai propri interessi, quindi poco fa sperare, anche perché il re defunto aveva comunque rimesso in pratica delle usanze che erano ritenute anche molto arcaiche, per esempio la danza delle vergini, che prevedeva che delle fanciulle nude danzassero giorno e notte davanti a lui, e così lui poteva scegliere l'ennesima moglie. Lui ha sei mogli, aveva sei mogli compresa la defunta, quindi insomma
con questo scenario inquietante possiamo dire, possiamo salutarci e vedremo cosa ne sarà del regno degli Zulu e appunto chi avrà la meglio e se questo re resisterà, ecco, alle pressioni. Grazie e a presto.
Grazie a voi. Grazie.
Valentina Giulia Milani, giornalista freelance, collaboratrice di Africa Rivista. E allora, come annunciato, adesso dal viaggio nel regno degli Zulu andiamo nel miracolo Somaliland.
Connaissez-vous le Somaliland? Si ce n'est pas le cas, rassurez-vous, vous n'êtes pas le seul. Cette vidéo vous expliquera pourquoi le Somaliland est un pays qui n'est pas reconnu aujourd'hui et qui n'existe pas officiellement. Malgré le fait qu'il possède son propre visa d'entrée, son gouvernement, sa propre monnaie, ses boutiques modernes et même sa police et son armée. Mais d'abord, nous devons comprendre la géographie du Somaliland et l'aspect géopolitique du pays.
Conoscete il Somaliland? Se così non fosse, tranquilli perché non siete gli unici. Ecco qui un video che vi spiegherà perché il Somaliland è un paese che non è riconosciuto e che ufficialmente non esiste, nonostante possegga il suo proprio visto d'entrata, il suo governo, la sua moneta, i suoi negozi moderni e la sua polizia. La fonte di questo documento era Festivals TV, un documento di qualche settimana fa che ci porta appunto nel cuore di quello che Spiegel qualche settimana fa ha definito un miracolo nel Corno d'Africa. Io saluto, lo ringrazio per essere ancora una volta con noi, Mario Raffaelli, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Presidente di AMREF, African Medical and Research Foundation, ed ex inviato speciale del governo per il Corno d'Africa, e proprio quando andiamo in quella zona dell'emisfero è utile la sua voce per capire di cosa stiamo parlando. E allora, 30 anni di indipendenza, di autoproclamata indipendenza del Somaliland, e i record che vengono celebrati dalla stampa estera, record di stabilità e di pace, nonché di capacità di reggere alle pressioni terroristiche. Di cosa parliamo, Raffaelli?
Sì, parliamo di un caso di, diciamo, relativo successo o di grande successo, visto che si parla della Somalia, dove i guai non finiscono mai. Come è ricordato, dopo la caduta di Siad Barre nel 91, il Somaliland si dichiarò indipendente, anche se questa indipendenza non è stata riconosciuta da nessuno. Questo nasceva dal fatto che i rapporti con il potere centrale di Mogadiscio e con, diciamo, i clan che tradizionalmente hanno comandato a Mogadiscio, prima i Darod con Siad Barre e poi Yahya, non sono mai stati rapporti facili. Con Siad Barre in particolare c'era il precedente, quando nel 1988 fece il dittatore somalo addirittura bombardare dagli aerei Hargeisa e le altre città del Somalia, riducendole in rovine. E quindi per questo il Somaliland si chiamò fuori dai tentativi, diciamo, di ricostruzione di uno Stato centrale, dichiarando questa sua indipendenza. Perché questo miracolo? Ma è per due ragioni fondamentali, secondo me. La prima, la relativa omogeneità etnica, clanica, in questo caso più che etnica, clanica del Somaliland, a differenza delle altre parti della Somalia. Se uno guarda la Somalia, vede che le uniche aree dove si è creato un minimo di stabilità sono quelle appunto dove c'era una maggiore omogeneità, il Somaliland in particolare, e poi un po' meno, ma sempre con un grado di istituzionalizzazione efficiente, il Puntland. Non a caso l'unica parte che non ha stabilità e che è soggetta spesso a confronti anche militari è l'area di Sole Sanang, che è un'area disputata fra il Somaliland e il Puntland proprio perché è di etnia diversa e quindi, pur appartenendo, diciamo, secondo la vecchia definizione coloniale, al Somaliland, è contestata perché i clan invece sono più legati a quelli del Puntland. Detto tutto ciò, è un paese che, nonostante non abbia avuto riconoscimenti internazionali, come è stato detto in questi giorni sulla stampa, è conto di stabilità, ha condotto delle elezioni giudicate dagli osservatori internazionali sempre in maniera positiva. Basti pensare che in tutta la sua storia ha avuto tre presidenti, e confrontare con la storia del Somaliland ex italiano, insomma, il centro-sud della Somalia, dove anche in questi giorni si è in pieno caos per le elezioni che non si riescono a tenere per il nuovo presidente. E quindi diciamo, ha dei grandi punti di vantaggio, ha il problema che, non essendo riconosciuto internazionalmente, può avere un limitato afflusso di aiuti internazionali, perché evidentemente non può stringere accordi formali né con i paesi né con le organizzazioni internazionali. Però questo limite viene spesso, diciamo, aggirato, almeno parzialmente, attraverso un meccanismo che ha previsto la possibilità di dare dei finanziamenti diretti ad Hargeisa, la capitale, diciamo, anche senza passare per strutture, diciamo, formali.
Mario Raffaeli, Hargeisa, la capitale del Somaliland, 3 milioni e mezzo di abitanti, viene raccontata appunto dal reportage dello Spiegel, ma anche dall'articolo dell'Economist, dell'ultimo numero dell'Economist, come una capitale in pieno boom, perché si parla di edifici in costruzione, si parla di soldi pubblici spesi più o meno in maniera trasparente, lei ha parlato di elezioni democratiche, si parla in questi racconti di un sistema fiscale che funziona, di un'autonomia da questo punto di vista dei cittadini del Somaliland, e poi anche una sanità che funziona. Insomma, tutto ciò che non accade nella vicina Somalia sembra poter essere possibile nel piccolo Somaliland.
Sì, è assolutamente vero, e questo appunto dipende da queste caratteristiche particolari, quella che ho ricordato di una relativa multietnica clanica. E la seconda, che è anche importante, è il fatto che l'essere rimasto all'esterno dalle vicende complicate e spesso violente che hanno caratterizzato il centro-sud della Somalia ha consentito di risparmiare quel sistema, diciamo, di tradizioni e di legislazione anche molto legata al diritto consuetudinario e al ruolo degli anziani, che diciamo, nella Somalia è sempre stato molto importante, ma che nel centro-sud, essendo stati coinvolti nelle faide di fazione, ha perso ogni legittimità. Questo invece è stato un po' il, diciamo, presupposto sul quale è nata la Repubblica del Somaliland, perché è nata in una conferenza proprio gestita dagli elder, dagli anziani, dalle autorità tradizionali e religiose, e questa, diciamo, genuinità è rimasta e funziona bene da cuscinetto per mediare i conflitti che anche lì evidentemente si registrano, politici, ma che non sono mai scaduti poi in confronto militare armato, proprio per questa caratteristica. Ovviamente in questo contesto di stabilità si sviluppano anche in maniera diversa le possibilità economiche, che sono essenzialmente il bestiame, il commercio. Da lì passa tutto il commercio, diciamo, di bestiame per fornire di carne i paesi arabi, e evidentemente adesso anche altre attività. Il problema è che manca questa indipendenza, che non viene data per la semplice ragione che, come si sa, l'Unione Africana è nata e mantiene un presupposto indiscutibile, che è accettare le frontiere ereditate dalle potenze coloniali. Questo è un principio che l'Unione Africana ha stabilito per evitare che si aprisse un vaso di Pandora, ed infatti gli unici due paesi che hanno avuto un'indipendenza sono l'Eritrea e il Sud Sudan, che sono diciamo, indipendenze nate attraverso un negoziato. Ecco perché si è cercato negli ultimi anni di favorire un dialogo fra Somaliland e Somalia per vedere che loro trovassero una soluzione, una federazione oppure un riconoscimento appunto di diversità. Questo ha avuto qualche alto e basso, però ovviamente mancando un governo stabile in Somalia è difficile che questo dialogo possa fare dei passi avanti. Nel frattempo il Somaliland ha aperto la presenza non di ambasciate, perché appunto l'unico governo riconosciuto dalle Nazioni Unite è quello della Somalia di Mogadiscio, però ha aperto dei consolati o degli uffici commerciali. Ormai c'è la presenza di molti paesi, compresa non solo l'Etiopia, Gibuti, ma anche la Turchia, ma anche gli Emirati Arabi. E gli Emirati Arabi hanno un ruolo molto importante, perché quando il governo di Mogadiscio si rifiutò di schierarsi con gli Emirati Arabi nello scontro con il Qatar e con la Turchia, questo fu causa di una ritorsione da parte degli Emirati, che si sono impegnati nel migliorare la qualità del porto di Berbera, vecchia base militare prima sovietica nei tempi andati, porto molto importante che potrebbe diventare competitivo, e quindi questo ha creato una nuova tensione con la Somalia, che ha accusato questi paesi di interferenza.
Ad Hargeisa si possono peraltro firmare contratti che autorizzano per esempio sfruttamento di giacimenti petroliferi, quindi c'è un sistema di relazioni anche economiche. A proposito di notizie su questo paese, Giulia De Luca ci segnala la Somaliland National TV, appunto la televisione locale, oppure il Somaliland Sun, che è un portale di notizie proprio sul Corno d'Africa e anche sul Somaliland. Naturalmente vi linkeremo anche gli articoli dell'Economist e dello Spiegel da cui siamo partiti. Mario Raffelli, prima di salutarci torniamo alle pizzerie, ai bar di Hargeisa che vengono raccontati in questi reportage. Che esempio sono per non solo per la regione, insomma è una situazione che da 30 anni, ecco, pure stiamo sempre parlando di un posto molto povero, di zone rurali in cui permane la povertà, e però è un esempio d'Africa un tantino diverso. Per chi, ecco?
Sicuramente è un esempio che dimostra appunto come laddove si ha un minimo di stabilità e dove i conflitti possono essere regolati con processi di dialogo e non con le armi, si creano situazioni diverse. Anche l'assenza di una presenza terroristica è significativa, tanto più che gli Shabab hanno avuto origine proprio da alcuni personaggi che erano del Somaliland. Però tranne alcuni attentati fatti nel 2008, ma fatti per ritorsione, questa assenza di un radicamento del terrorismo anch'esso deriva dal fatto che c'è un grado di accettazione da parte della popolazione e di supporto alle istituzioni governative, che nasce appunto da questa situazione completamente diversa, che è un'altra lezione per tutti, che il terrorismo non si sradica solo con gli strumenti militari, ma soprattutto quando si creano le condizioni perché non abbia consenso, comunque passività da parte della popolazione.
Mario Raffelli, abbiamo un minuto per rispondere a Carlo, che chiede qual è il tipo di governo, quali sono esattamente i confini, cosa garantisce l'autonomia di questo posto.
Ma ci sono due rami del Parlamento, una Camera dei Deputati e una Senato, dove appunto trovano spazio questi anziani, questi elder, queste autorità tradizionali che hanno un ruolo che ho ricordato. È un regime presidenziale, e ci sono stati, come ho detto, tre presidenti nella storia. Adesso avranno elezioni l'anno prossimo, sperando che anche queste vadano bene. Esiste anche un sistema giudiziario che mette insieme sia appunto il diritto consuetudinario, che ha una gran parte di un ruolo molto ampio nelle cause normali, e poi dei tribunali invece diversi, e anche il sistema fiscale, come lei ha ricordato. Quindi ha quasi tutte le caratteristiche basilari per uno Stato indipendente, e non ha riconoscimento internazionale, ma questo riconoscimento di fatto che ho ricordato prima, attraverso la presenza comunque di consolati o di uffici commerciali che quantomeno ne riconoscono l'esistenza di fatto.
E allora finisce qui il nostro viaggio in Somaliland. Ci torneremo, sono i primi 30 anni di questa regione autoproclamatasi indipendente. Io ringrazio Mario Raffaelli, presidente di AMREF, ex inviato speciale del governo per il Corno d'Africa, che come al solito ci ha fornito tutti gli elementi per conoscere e guardare da vicino questo piccolo paese. Grazie, a presto.
Grazie a voi, arrivederci.
Radio Tremondo finisce qui, torna domattina alle 6.50 con la rassegna della stampa estera e alle 11 con gli approfondimenti. Come preannunciato, la nostra destinazione obbligatoria forse domani o anche domani, ancora una volta domani, sarà Israele e in particolare Gerusalemme. Noi ci fermiamo qui per oggi, rimanete in ascolto di Radio 3 per seguire un'altra puntata di Radio 3 Scienza. Un grazie e un saluto da Gina Collauto alla console, Marco Pompi in regia, Costanza Spocci e Giulia De Luca in redazione. Da me un saluto ancora, un buon ascolto e una buona giornata da Anna Maria Giordano.